24 mattino.
Basta pipponi.
Le 8:19 minuti, è lunedì 7 ottobre. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Oggi, essendo lunedì 7 ottobre, i giornali sono pieni, non solo i giornali italiani, di ricordi del 7 ottobre, cioè della strage, del pogrom avvenuto esattamente un anno fa, e devo dire che è un resoconto piuttosto equilibrato, non militante, pieno di commozione, la cosa la merita, ma ci sono anche, soprattutto sui giornali statunitensi, molte notizie, nel senso che il fatto che il ministro della difesa Gallant, israeliano della difesa Gallant, vada in visita negli Stati Uniti è interpretato da tutti come un rinvio della risposta israeliana all'Iran, della tanto temuta risposta israeliana all'Iran. Nel frattempo Israele, insomma, sono spariti il successore di Soleimani, che è il capo del Quds, dei guardiani della rivoluzione, che fu ucciso nel 2020, Ismail Kanis, così si chiama il suo successore, è sparito, ed è sparito insieme al capo di Hezbollah, Hashem Safieddin, con una bomba buttata su Beirut. Io dico sparito, ma è grande il sospetto che siano stati uccisi entrambi. E oggi mi hanno colpito, fra gli editoriali sui giornali italiani, mi ha colpito con il suo solito understatement il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. Pubblica una risposta a un lettore, il lettore si chiama Alessandro Garanzini, e il cui titolo dice tutto: perché tanto odio per Israele e tanta comprensione per Putin? Questo atteggiamento, leggo, da due pesi e due misure, è purtroppo diffuso, anche se non maggioritario, ha portato all'assenza di ogni mobilitazione a favore delle decine di migliaia di civili ucraini uccisi, un'assenza che deve farci riflettere, effettivamente ricordare anche l'Ucraina e queste strane assenze. Ha perfettamente ragione Luciano Fontana, un bellissimo articolo, sia pure pubblicato come risposta a un lettore, che vale tanti editoriali. Altra cosa che mi ha colpito è che i due pesi massimi della politica israeliana, Benny Gantz su New York Times e all'opposizione, che non stanno più, ricordate, Benny Gantz in giugno è uscito dal governo di unità nazionale, e Naftali Bennett, che è il predecessore di Netanyahu, quello che aveva fatto un governo, insomma, due capi dell'opposizione, dicono che entrambi, che è il momento di agire contro l'Iran, che se non ora non lo faremo mai più, questo è il momento. E questo un po' stride con quel compitino che sento recitare tutti i giorni, per cui Netanyahu sta accelerando i tempi perché vuole evitare il processo per non finire in carcere. Cioè, si ripete su Netanyahu quello che già si disse di Berlusconi 30 anni fa, quando scese in politica, che sta facendo tutto quello che fa per è strano, è come se quando Berlusconi fu sceso in politica anche Prodi avesse applaudito dicendogli vai, capisci? Cioè, sì, certo. È una stranezza, insomma, una cosa a cui quelli che ripetono questo refrain devono spiegare, perché pure Bennett e Gantz gli dicono vai, anzi lo spingono ad accelerare questa mossa contro l'Iran, questa mossa, cioè, l'attacco, sì, all'Iran, la risposta all'Iran. A Roma, per quello che riguarda l'Italia, si segnalano due cose di grande livello. Uno, il digiuno annunciato dal Papa, un digiuno per la pace molto molto importante davvero, e poi la visita della Meloni, della Presidente del Consiglio, in sinagoga, per cui ci sono apprensioni di ordine, anche di ordine pubblico, oltre al fatto, sì, che è una cerimonia importante. Andare in sinagoga significa qualcosa di più che andare all'ambasciata di Israele, capisci? Andare in sinagoga significa, sì, mettere insieme il fenomeno dell'antisemitismo con quello che è successo dopo il 7 ottobre di natura militare. E in più si annuncia domani, ma l'hai già detto tu stamattina, un incontro alla Nuvola di Fuxas dove saranno presenti aziende che hanno a che fare con Israele. Insomma, per il traffico a Roma sarà una giornata impossibile, perché le misure di sicurezza, cioè tutti i giornali, questo veramente tutti, anche quelli, pensano che i rischi per l'ordine pubblico non si siano esauriti con le manifestazioni di sabato, ma possano continuare. Per il resto, guarda, non ti intrattengo su Pontida, se non che il protagonista più che sono stati Orban e Vannacci, cioè Vannacci prende sempre più prova, e siccome c'è una gara a chi dice più cose più importanti, si sono unite anche persone normalmente moderate come Valditara, di cui i giornali segnalano un intervento infuocato, Giorgetti che ha ricordato di essere figlio di un pescatore, quindi di non essere uno che fa gli interessi delle, e poi anche ieri ci sono stati dei cori contro Tajani, cioè c'è molta polemica contro Tajani che cerca di distinguere, ma in suo soccorso giunge per l'ennesima una bella intervista di Francesca Pascale che dice dimmi.
No, l'ho vista.
Ormai Francesca Pascale è diventata il motore del tajanismo più combattivo, ecco, insomma. E a proposito, scusa, dell'argomento, mi ero dimenticato che Israele, l'anniversario del 7 ottobre, ha smosso anche Eli Schlein, nel senso che ha ritenuto di rispondere a Edith Bruck e Gaia Tortora, che ieri dicevano: ma perché non dici chiaro e tondo che quelli sono dei criminali,
che la manifestazione, no? Che quella manifestazione è vergognosa.
Sì,
beh, scusa, se posso parlare.
Però fammi difendere Eli Schlein, perché Eli Schlein ha parlato, è vero, però queste cose le aveva già dette sul 7 ottobre e su quelli che celebrano Hamas fingendo di celebrare i palestinesi, era stata chiara da tempo. Io stesso una volta l'avevo incrociato in un dibattito televisivo, le avevo chiesto opinioni su questo mesi e mesi fa e lei era stata inequivocabile. Quindi la strategia dell'opossum tra l'altro è una strategia che viene mantenuta, perché oggi ci penserà il candidato alle elezioni in Emilia a mandare a quel paese, secondo quello che leggo sul quotidiano nazionale, a mandare a quel paese Michele De Pascale, il governatore Conte, digli: guarda, qua l'alleanza per il voto del 17-18 novembre l'ho fatta io, insomma ti ringrazio dei tuoi consigli.
Mettiamo una così, la strategia dell'opossum, che lo ricordiamo agli ascoltatori che, a cui fosse sfuggita, che è quella di fingersi morto, che Eli Schlein sta adottando in politica interna, nel senso che qualsiasi cosa dica Conte, le divisioni eccetera, la strategia dell'opossum è fingersi morto. Non funziona quando si tratta, quando ti chiama in causa una Edith Bruck, diciamo che la strategia dell'opossum non funziona un granché, qualcosa
diciamo,
devi dire.
Tutto rispetto per Edith Bruck, beh certo, con tutto ovviamente rispettiamo Edith Bruck, non è detto in modo scherzoso, ha ritenuto, lo ripeto, di dire ancora una volta delle cose che aveva detto chiaramente, ma c'è una foto che farà, una foto, un'intervista che farà infuriare di nuovo Conte, che è un abbraccio fra Eli Schlein e Maria Elena Boschi, accompagnata da un'intervistona sul Corriere della Sera, Maria Elena Boschi, che dice: l'abbraccio con Eli, ho un buon rapporto, noi aperti al dialogo, da Conte c'è rancore.
Secondo me quelli di Italia Viva glielo fanno apposta, cioè vanno agli eventi dai quali c'è anche Eli Schlein e si fanno fare una foto abbracciati ad Eli Schlein, dopodiché Conte si imbestialisce il giorno dopo. Secondo me è organizzata.
Tra l'altro Grillo ha annunciato una raccolta di fondi per pagare gli avvocati, dice: le carte bollate costano un sacco di soldi, non so se è uno scherzo o se è vero, però ha annunciato così, e si annuncia un nuovo Aventino della sinistra, perché domani si dovrebbe votare come ogni martedì a Camere Riunite per il nuovo membro della Corte Costituzionale. Il centrosinistra annuncia appunto un'astensione dal voto, Pier Ferdinando Casini dice vado a votare lo stesso, che è un deputato eletto nella lista del PD, e Marco Travaglio li prende in giro, tutti questi qua che dicono è un attentato, perché il centrodestra punta su Marini, che è un consigliere, è figlio di un presidente della Corte Costituzionale, consigliere della Meloni, quello che avrebbe fatto la legge sul preparato la legge sul premierato, ma ti ripeto è fulminante in due righe Marco Travaglio, che dice non faccia la destra ciò che faceva la sinistra, insomma è un modo garbato di mandarla a quel paese e dire noi l'abbiamo sempre fatto. Parlando di cose importantissime, siccome c'è stata una cerimonia per ricordare i 100 anni della radio, dove tutto è stato ricordato tranne il programma Porta a Porta, Vespa si è offeso, sembra, lo dico leggendo i giornali, ma la Camera lo risarcirà facendogli il risarcimento, la notizia sul Messaggero, l'11 ottobre il conduttore condurrà alla Camera la celebrazione del centenario del servizio pubblico, in quell'occasione verranno trasmessi alcuni filmati in cui si racconterà il contributo dato dal suo programma alla RAI, quindi gli risponde alla RAI con una celebrazione fatta alla Camera che non è di poco momento. A proposito di traffico a Roma, oggi è il gran giorno dei due libri, quello di Franceschini e quello del consigliori del Quirinale Giovanni Grasso, dico consigliori in modo scherzoso, che vengono presentati in due posti diversi, tutti e due hanno un'attrice con loro, Anna Foglietta da Franceschini e Greta Scarano dopo, e come avevamo previsto ci saranno Frotte, anche lì il traffico sarà intasato perché c'è gente che si trasferisce da un dibattito all'altro e tiene a mettersi in mostra, perché sai questi ambienti romani vogliono farsi ben vedere. L'unica cosa è che per concludere concludono in modo diverso, nel senso che Grasso offre un musica del quintetto jazz di Stefano Di Battista, mentre Franceschini offre, cioè è in programma per lui una grande cena a casa di una signora molto abbiente romana, Daniela D'Amelio, allora si dovrà scegliere fra il quintetto jazz di Stefano Di Battista e la cena della signora D'Amelio, trovo che fare una cena nel giorno in cui il Papa ha proclamato un digiuno, io spero che quella cena cominci dopo mezzanotte,
sia molto inopportuno, anche perché se comincia dopo mezzanotte questo ti consente di quintetto jazz e poi cena, cena a casa di D'Amelio.
Bravo, sai che non ci avevo pensato, uno può fare tutte e due, prima torna dopo aver fatto la spola 3-4 volte con la cravatta slacciata, trafelato, così si siede, si accomoda e sente il quintetto jazz di Stefano Di Battista, e poi a mezzanotte un minuto
con una fame feroce
devi fare il digiuno, capirai, feroce vai a fare mentre Eli Schlein fa l'opossum,
va bene,
non mangia, non fa,
non fa niente. Caro Paolo, ci sentiamo domattina, buona giornata,
grazie, a domani, ciao.
24 mattino.
Oggi è una giornata, come già si diceva stamattina alle 6.30 quando abbiamo aperto la trasmissione, di lutto e di riflessione, di lutto e di guerra. È una giornata di lutto perché si ricorda un anno da quel 7 ottobre, da quel massacro, da quel vero e proprio pogrom, come qualcuno lo ha definito, di cittadini israeliani uccisi da Hamas in quanto israeliani e in quanto ebrei, in 1200 vittime, un attacco terroristico coordinato che abbiamo raccontato e che conoscete perfettamente, e nel quale naturalmente si apre anche una riflessione su quello che è successo dal 7 ottobre in avanti, su come ha agito Israele a Gaza, e su questo naturalmente ci si divide. Ci si riflette anche su come l'opinione pubblica nazionale e internazionale reagisce a tutto questo e ha reagito a tutto questo. Su come può succedere che in una piazza italiana escono fuori i simboli di Hezbollah, tanto per dare un'idea, su come in alcune piazze si scateni per tutta questa vicenda una violenza, la violenza, e si vedano le cose sostanzialmente a senso unico. Ripeto, riflessione aperta. Una riflessione aperta, ci pare di poter dire, soprattutto a sinistra, ed è per questo che due esponenti, diciamo, di sinistra, del centro-sinistra, ospitiamo questa mattina. Poi se vorrete intervenire anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, l'800-24-00-24 se vorrete intervenire in diretta. Come dicevo, sono due esponenti del centro-sinistra che ospitiamo. Laura Boldrini è deputata del Partito Democratico. Buongiorno Boldrini, bentornata ai nostri microfoni.
Sì, buongiorno
microfoni.
A voi.
Eccoci.
Grazie.
E Daniele Naum, che fino a poco tempo fa era un consigliere comunale di Milano del Partito Democratico e ha deciso di lasciare il Partito Democratico con durezza anche per quanto ritiene che sia stato tiepido il PD nel sostenere le ragioni di Israele, e adesso fa parte di Azione di Carlo Calenda. Naum, buongiorno e bentornato anche lei, eccoci qua.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Partirei da lei, Naum, perché la riflessione critica su come il suo ex partito, in generale il mondo della sinistra, sta affrontando la questione parte da lei, e quindi è il suo punto di riflessione quello dal quale vorrei partire.
Guardi, è molto semplice. Parto da due giorni fa, dalla manifestazione di sabato. Manifestazione a favore della Palestina, e non c'è nulla di male manifestare a favore del diritto del popolo palestinese ad avere una terra, il diritto all'autodeterminazione, ma queste manifestazioni ogni santo sabato ci sono slogan che dicono dal fiume al mare Palestina libera, che vuol dire cancellare l'intera presenza ebraica in Israele. Poi in queste manifestazioni hanno fatto anche un minuto di silenzio per Nasrallah. Se è stata dileggiata Liliana Segre, vessilli di Hamas e di Hezbollah, e su questo ogni manifestazione pubblica che c'è stata il Partito Democratico non ha mai detto nulla. Ci sono esponenti importantissimi del Partito Democratico di Milano, della Lombardia, che hanno partecipato a queste manifestazioni, e dalla segreteria nazionale e dalla segreteria, come dire, locale, nessuno ha mai detto nulla. Ripeto, è sacrosanto manifestare per il diritto del popolo palestinese, secondo me non è, diventa un diritto che poi non lo è più quando queste manifestazioni si gridano slogan anti-ebraici. Questo secondo me è il punto. Dopodiché, soprattutto a sinistra, si è sdoganato il termine genocidio, un termine che vuol far passare le vittime di ieri come i carnefici di oggi, e io credo che sia un termine sbagliato, perché mi chiedo come mai in tutti questi anni non si è mai detto nulla sui 5 milioni, e quello sì che è un genocidio, morti in Congo, i 500.000 persone che sono morte in Siria, in Sudan, in Yemen, in Iraq, in Afghanistan. Su quello non si è mai detto nulla. Su questa guerra che è complessa, che è un dramma umanitario enorme, dove, ripeto, parte tutto dal pogrom del 7 ottobre, non ho mai sentito un esponente dire nulla. Per cui c'è un tema che secondo me a sinistra è molto importante, di un antisemitismo che si sta sdoganando con l'antisionismo. Cioè, si parla tanto di sionismo e il 99% delle popolazioni si riempie la bocca sul sionismo non sapendo cos'è, perché è un movimento risorgimentale che vuole dare il diritto a una patria al popolo ebraico, che nasce soprattutto a sinistra, lo si compara al nazismo, e io credo che i veri nazisti oggi siano quelli di Hamas e di Hezbollah, e si sta sdoganando l'antisionismo come una forma di antisemitismo, come diceva il buon caro Giorgio Napolitano, che è stato un gigante della sinistra italiana.
Allora, Laura Boldrini, sono accuse molto dure quelle di Naum, non le prime che sentite, immagino. Che cosa dice lei?
Beh, intanto mi lascia esprimere vicinanza, cordoglio per le vittime del 7 ottobre. Oggi è un anno ed è doveroso ricordarlo. È doveroso anche ricordare gli ostaggi che sono stati dimenticati purtroppo, soprattutto dal governo israeliano. che non sembra siano più la priorità di Netanyahu. E io penso che appunto il 7 ottobre sia stato un brutale attacco terroristico, e all'indomani di quell'attacco tutti abbiamo sottolineato il diritto alla difesa di Israele, perché chiaramente quell'episodio è stato di una ferocia unica. Dopodiché c'è stata la reazione del governo israeliano, una reazione a mio avviso assolutamente devastante, sanguinaria, sproporzionata, al di fuori delle regole. Sono stati uccisi quasi 42.000 persone, in gran parte sono anziani, donne e bambini. È una guerra senza precedenti, e lo dico per aver lavorato 25 anni nelle agenzie delle Nazioni Unite, spesso nei luoghi di conflitto, senza precedenti perché non si esce da Gaza, è una gabbia, una prigione a cielo aperto, non ci si può mettere in fuga, in sicurezza, si rimane dentro bloccati. Sono state bombardate le strutture civili, abitazioni, ospedali, scuole. L'UNRWA, che è l'agenzia dell'ONU per i rifugiati, è stata fatta oggetto di targeting specifico. Sono stati uccisi decine e decine di operatori umanitari, di giornalisti. La stampa internazionale non ha potuto mettere piede dentro Gaza perché il divieto delle autorità israeliane di entrare. Io sono stata a Rafah, al confine con Gaza, con una carovana umanitaria insieme a altri colleghi e colleghe, la più grande delegazione che si è recata fino al confine. Abbiamo visto migliaia di camion pieni di aiuti bloccati dalle autorità israeliane, mentre dall'altra parte le persone morivano letteralmente di fame, di sete, di mancanza di cure. Allora questa reazione devastante si pone fuori dal diritto, fuori da quel perimetro che la comunità internazionale si è data dopo la Seconda Guerra Mondiale, un perimetro per cui il diritto internazionale viene prima delle legislazioni nazionali e per cui bisogna rispettare anche diciamo quello, le regole che ci siamo dati, perché altrimenti c'è solamente la giungla.
Mi scusi Boldrini se la interrompo. Allora, la ricostruzione è puntuale, chiara, interessante anche il suo racconto da Rafah, però lo snodo mi sembra che fosse una riflessione sulla parte politica, sul partito al quale lei appartiene, sulla parte politica,
sì,
sulla sinistra.
Sa, prima di entrare nella riflessione del partito bisogna capire di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di una situazione che è fuori controllo, per cui oggi c'è una guerra regionale che è stata fomentata da un governo estremista, il governo israeliano, che non solo sta facendo una carneficina a Gaza, ma sta facendo un'annessione totale della Cisgiordania, che fa delle azioni in altri territori, va ad uccidere personaggi certamente da portare davanti a un tribunale, ma non da uccidere in questo modo, violando la sovranità territoriale di altri stati. Mi riferisco all'attacco all'ambasciata iraniana, no? A Damasco, mi riferisco all'attacco israeliano a Teheran dove c'era il capo di Hamas, si va, si uccide, si bombarda. In Libano, per uccidere Nasrallah, si uccidono centinaia di persone, ma questo non è un metodo accettabile. Quindi questo è il contesto in cui ci muoviamo. Il Partito Democratico ha, secondo me, una linea molto chiara, cioè su questo, che non si può continuare a portare avanti questa azione così violenta che crea ulteriore odio, perché come ha detto Ehud Olmert, che è stato primo ministro del Likud, poi di Kadima, sa cosa ha detto? Ha detto che la più grande minaccia che Israele deve affrontare è il suo governo radicale che oggi vuole occupare e anche colonizzare pure il Libano. Quindi allora, quest'uomo ha affermato, per questo noi abbiamo fatto un appello firmato da 60 grandi personalità del mondo della cultura, dell'informazione, della scienza. Stop crimes in Palestine. Palestine è un appello che sta su change.org che dice basta crimini.
Abbiamo
basta
una pausa.
Crimini, passiamo a delle azioni concrete.
La fermo un po', Drimisco. Sì, però abbiamo una pausa, questo... ma ce l'avevamo due minuti fa, purtroppo. Sì, però finisca, prego, rapidamente.
No, dicevo che questo appello è rivolto sia alla a Premier Meloni che alla von der Leyen per dire: è inutile che continuate a fare appelli e esortazioni, passate a tre azioni. Una, non inviate più armi a Israele che le usa contro i civili. Due, mettete sanzioni a Netanyahu e ai suoi ministri. E tre, sospensione dell'accordo di associazione Israele-Unione Europea.
Allora,
almeno queste tre azioni.
Allora, fermiamoci un attimo, abbiamo una pausa, poi vorrei ridare la parola a Nahum Posto, e naturalmente Olmert dice una cosa, stamattina citavamo Naftali Bennett, per esempio, ne dice un altro post, dice: con l'Iran dobbiamo andare fino in fondo. Una pausa e poi Nahum.
24 mattino.
Nahum, prego, è soddisfatto della risposta di Boldrini?
Guardi, come al solito la Boldrini va a senso unico. Le ricordo gli 11.000 missili lanciati da Hezbollah dall'8 ottobre del 2023 ad oggi. Le ricordo anche che Hamas ha fatto dei giganteschi tunnel per non proteggere la popolazione civile, perché a Gaza hanno creato uno scudo umano gigantesco per esporre la propria popolazione civile. Le ricordo anche che questa non è una guerra dove ci sono solo gli israeliani cattivoni mentre gli altri sono tutti buoni. Hamas e Hezbollah vogliono cancellare la presenza ebraica dalla faccia della terra. Allora, si parla tanto di Israele, di condannare Israele. Dalla Boldrini non ho sentito una parola sull'Iran, che finanzia i suoi proxy, che finanzia Hezbollah e Hamas con missili che non sono freccette e che vogliono la distruzione dello Stato di Israele. E sì, non si parla della risoluzione dell'ONU 1701 violata costantemente da Hezbollah dal 2006. Quella è una ricostruzione, come dire, parziale. Ha citato Olmert, Ehud Olmert ha criticato giustamente il governo Netanyahu, io sono il primo critico, ma è a favore dell'intervento israeliano, perché il tema principale è che se non si debella Hamas e Hezbollah non ne usciamo più, neanche nella soluzione di due popoli e due stati. Per cui il problema io credo che sia quello. Dopodiché si condanna, si punta il dito contro Israele, che ha il diritto di difendersi. Certo, bisogna difendersi in maniera proporzionata, ma il diritto di difendersi c'è, e non si dice nulla contro quegli attori regionali che vogliono la propria cancellazione. Cosa mi fa rabbia del Partito Democratico? Il Partito Democratico, che era il mio partito, dove sono anche cresciuto, non ha mai, come dire, menzionato il fatto che questa è una guerra che non è che ha iniziato Israele, è una guerra, ripeto, che parte il 7 ottobre con un pogrom di stampo nazista ed è finita purtroppo in questa immane tragedia che assolutamente dobbiamo stoppare. Concludo dicendo anche, perché anticipo la risposta dell'onorevole Boldrini, che dal 1948 molta parte del mondo arabo non vuole la presenza di Israele, perché all'interno della Umma islamica non è concepibile una presenza ebraica e democratica. Nel 2000 l'autorità nazionale palestinese, i grandi santarelli dell'autorità nazionale palestinese, rifiutarono una proposta di pace che restituiva il 97% dei territori ai palestinesi, a Camp David e nella successiva Ataba. A settembre del 2000 addirittura il governo israeliano dell'epoca propose l'amministrazione del Monte del Tempio. Per cui, concludendo, il tema principale è il non riconoscimento dello Stato di Israele, per quanto sia pessimo il governo Netanyahu. Allora io dico: lavoriamo per una riconciliazione tra i popoli, ma questa riconciliazione passa attraverso l'eliminazione politica di Hamas e Hezbollah, perché se no non andiamo da nessuna parte.
Senta, Boldrini, cosa dice su quello che dice Nahum, no? Un'eccessiva morbidezza nei confronti di queste organizzazioni, tanto di Hamas quanto di Hezbollah, quanto del regime iraniano?
Esatto, penso che Nahum sia molto distratto, perché difendere la legalità internazionale non vuol dire difendere Hezbollah o Hamas. Cioè, un equivoco così denota malafede. Mai nessuno di noi ha difeso questi metodi violenti come quelli di Hamas, ad esempio. Evidentemente, l'ho premesso, attacco terroristico, ho usato questa parola. Se poi uno vuole strumentalizzare le parole fa un altro gioco, questo non mi appartiene. Io difendo la legalità internazionale e dico che se il principio della sovranità territoriale è un principio da rispettare, allora lo si deve rispettare sempre. Allora il governo israeliano non può andare a fare queste azioni di distruzione in altri stati, perché non è consentito, non è accettabile, come non lo è nel caso della Russia che invade l'Ucraina. Cioè il concetto di sovranità non vale per il Libano, non vale per la Siria. Come funziona? Questo doppio standard ci seppellirà, perché l'Unione Europea perde in questo modo totale autorevolezza agli occhi del mondo. Milioni di persone non accettano più il fatto che il cosiddetto Occidente non usa lo stesso parametro di fronte a chi si permette di fare azioni in altro territorio che non è il proprio. Quindi io penso che quello che noi dobbiamo fare è assolutamente ristabilire la legalità internazionale. Genocidio. Il genocidio sarà la Corte Internazionale di Giustizia a deciderlo, non sarà Naum, non sarò io. Dunque, se ci sarà genocidio, la Corte ha già detto che ci sono delle motivazioni plausibili per crederlo e ha chiesto a Israele di fermarsi. Israele non si ferma. Va bene, quindi quella legalità internazionale va salvaguardata. Israele la sta stracciando.
Dobbiamo,
e allora, se vale la legge del più forte, ci rimetteremo tutti.
Dobbiamo veramente chiudere. Ringrazio Laura Boldrini e Daniele Naum. Laura Boldrini, deputata del Partito Democratico, Naum, consigliere comunale di Milano, che fa parte di Azione di Carlo Calenda dopo aver lasciato il PD, come avete sentito, per polemica, immagino anche con le ultime parole che avete sentito da Laura Boldrini. Avete sentito le distanze quali sono, naturalmente. C'è il giornale radio, ci risentiamo domattina. Una buona giornata a tutti, ciao.